Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera voglio iniziare la lettura, abbiamo finito Galati, un libro importantissimo. E uno può dirmi qual è il messaggio di Prima Giovanni, la prima epistola a Giovanni, qual è lo scopo di questo libro? Ok, qual è lo scopo dell'Evangelo di Giovanni? Giovanni stesso ci dice, al penultimo capitolo, perché Giovanni ha scritto l'Evangelo?
Affinché
crediate in Gesù per essere salvati. E lui spiega perché ha scritto prima Giovanni. Perché ha scritto prima Giovanni. Allora, come? Sì, l'Evangelo di Giovanni, Giovanni ha scritto, lo dice, alla fine di 21, affinché crediate in Gesù per essere salvati. L'epistola di primo Giovanni ha scritto, lo dice, vi ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Quindi, primo Giovanni serve come esame. Tu sei veramente quello che dici di essere? Sei veramente quello che dici di essere? Perché tantissimi credenti non sono salvati. Tanti stimano, se si parla solo di chiese che insegnano la Bibbia, tanti stimano che siano la maggioranza di credenti non sono salvati. Quindi, Prima Giovanni è un modo di valutare. Perché è così difficile sapere se uno è salvato? O perché si possono avere falsi salvezze? Conversioni. Pensate a questo un attimo. Per un parto normale di un bambino c'è dubbio che la famiglia ha un nuovo figlio? Voi che avete portato un bimbo, voi mamme, nel grembo, e papà hanno sentito i movimenti per mesi, e poi si va in ospedale e ci sono le doglie e esce questo bambino, allora non c'è ombra di dubbio. Non c'è ombra di dubbio. Abbiamo un figlio! Perché si vede la nascita, no? Cioè c'era dentro il figlio. Si vede la nascita, se il papà è presente, vede letteralmente. Quindi non c'è dubbio. C'è una nascita, c'è un nuovo figlio. Un matrimonio. La coppia va, dipende in quale nazione, in quale si fa, ma va davanti a altri. E c'è una cerimonia. Una cosa cristiana. Una cosa dallo Stato che non avrebbe diritto, però. E in qualche modo una cosa ufficiale, riconosciuta da tutti, questo è un marito e moglie. Quando celebro il matrimonio, cosa si dice alla fine? Vi presento la nuova coppia, i signori, quello che è. Perché adesso sono sposati davanti a tutti. E tutti, no, no, eravamo presenti, abbiamo visto, c'è anche il certificato. Ma perché la salvezza non è così chiaro? Ok, allarga quello, è spirituale e perciò, cioè, e quindi?
È un'opera di Dio e quindi, cioè, non lo vedi, non lo tocchi veramente, ti puoi anche illudere.
Sì.
Con le opere di fare qualcosa.
Ok, è un'opera solamente spirituale, che non si può vedere l'opera con gli occhi, non si può toccare. Un nuovo neonato si tocca, si vede nascere, si porta a casa, senti il peso del corpo, lo senti contro di te. Cioè, non c'è dubbio, c'è un bimbo, non c'è un bimbo. Certo, si vede, si tocca, si sente. Ok, si sente in tutti i sensi. La nuova nascita è spirituale, non è visibile. Che vuol dire? Che si può credere di essere salvato e non essere salvato. Visto che è spirituale, è un'opera di Dio, uno può credere che c'è quest'opera e non c'è. Allora, come possiamo sapere? Giovanni ha scritto Primo Giovanni, e stiamo per iniziare a leggere quello in questo incontro, per aiutare qualcuno a valutare: la mia salvezza è vera? Ho raccontato di una persona a me cara, che conosco dalla sua nascita, che ha camminato da credente per anni, attivissimo nella chiesa, tante cose, ma a un certo punto, ormai 18 anni fa, ha detto basta con Dio. Dopo anni e anni di seguire Dio, apparentemente, 40, aveva 40 anni, più di 30. Allora cos'è successo? Io sono convinto che non era mai rigenerato. Però si può diventare credenti perché sì, io credo in Gesù. Allora, se uno mi dice io credo in Gesù, vedo il mio peccato, vedo che Gesù è morto per i miei peccati, io, in base a quello che dice la Bibbia, dico io ti riconosco come credente e faccio bene. Però non vuol dire che è credente. Come possiamo sapere in noi stessi o in un altro? Però qui non per giudicare, ma per riconoscere. Io voglio sapere, sono veramente salvato? Come posso sapere? Non posso sapere. Sì, il frutto, le opere. Cioè, anche se uno, come quella persona di cui ho parlato, 30 anni, sì, un po' più di 30 anni, sono credente, tutti, sì, tu sei credente. Però il vero frutto e l'opera, solo per un po' chiarire, non è quello che faccio nell'opera di Dio per il ministero. Aiuto in chiesa, predico, evangelizzo, non è in sé opere. Voglio vedere opere, più che opere. Opere della fede sono fondamentali, sono necessarie, ma c'è un altro aspetto. Cosa sarebbe? Non solo opere che faccio, perché uno può fare che non è salvato.
La crescita maturata.
Una vita che produce frutto. E cos'è frutto? Ricordate la definizione di frutto? Cos'è frutto?
Che altri danno gloria a Dio per
te. Che altri danno gloria a Dio per te. Non è solo quel che faccio. Uno che non è salvato può fare più di altri, perché vuole essere visto bene. No, è che la mia vita aiuta altri a vedere Cristo. Questo è un frutto della vera salvezza. È un altro frutto della vera salvezza, fondamentale. Abbiamo detto qui tante volte, se uno nasce e pesa 4 chili e non cresce, e dopo un anno pesa 4 chili, cosa vuol dire? Che è morto. Veramente si è sciupato, ma usiamo un esempio. Senza la crescita non c'è vita. Non c'è vita. Può essere più veloce, più lento, uno più veloce, uno più lento, ma ci sarà crescita. Crescita in santità, crescita nell'assomigliare a Dio. Quindi, un frutto della vera salvezza è un crescita in santità, un riconoscere il peccato, confessare quel peccato che diventa una parte normale della mia vita. E se non c'è quello, molto, molto probabilmente non c'è stata la rigenerazione. C'è stata una professione di fede, se usiamo termini, Uno ha professato di conoscere Gesù e è stato accettato giustamente, ma poi non c'è cambiamento di vita. Esternamente sì, ma non quello interno, con un cuore nuovo, un cuore che desidera Dio. Quindi, tenendo quello in mente, voglio iniziare a leggere Primo Giovanni, che è stato scritto specificamente per aiutare coloro che si dichiarano di essere in Cristo, di poter esaminarsi per vedere se sono in Cristo. Quindi seguite, iniziando con capitolo 1. Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose finché la vostra gioia sia completa. Mi fermo. Certamente questo è Giovanni che scrive. Un apostolo, testimone oculare, conosceva Gesù, ha vissuto con Gesù per 3 anni. Quindi non sta raccontando quello che ho imparato in un corso, sta parlando quello che ho visto, che ho toccato, che ho contemplato insieme agli altri apostoli. E quindi questo è un testimone oculare, in modo più profondo, che sta scrivendo affinché la vostra gioia sia completa. Incredibile, una gioia completa. Gesù parlava di una gioia completa. Qualcuno si ricorda dove Gesù parla di una gioia completa? Oh, Giovanni, veramente, vi ho scritto queste cose, vi ho detto queste cose, dice, affinché, ma è Gesù che parla, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Dov'è quello? 15 versetto 11, ok? E quindi Giovanni sta usando la stessa terminologia e poi prosegue. Ora, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo. E non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Questo è già una cosa grandissima. Se diciamo di avere comunione con Dio, di essere salvati, e camminiamo nelle tenebre, nella vita, camminiamo con del peccato, non vuol dire ogni peccato. Però un peccato che lascio nella vita, non confesso, non abbandono, non che cado e poi confesso, riprendo la via e poi cado ancora. No, cammino, dice, camminiamo nelle tenebre. Sto camminando, non confesso. Allora il fatto di dire di avere comunione con Dio, sto mentendo, soprattutto a me stesso. Non ho Dio, non ho Dio, non sono salvato. Però se camminiamo nella luce e fra poco diremo, lui dirà proprio, non vuol dire che non cadiamo, però il cammino è nella luce. Abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Scusate. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati. Perché è giusto? Perché è giusto per Dio di perdonarci i peccati? Perché Gesù ha già subito la punizione di Dio. E quindi non è giusto far punire due volte un peccato. È stato stabilito di essere punito, Gesù ha preso la punizione, Dio ha punito quel peccato, perciò è giusto per lui di perdonarci. E Dio è giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se noi vogliamo continuare a insistere che non abbiamo peccato, siamo bugiardi. Sono parole forti, sono parole forti. Poi Giovanni riprende dicendo loro, capitolo 2, 1, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. In che senso è la propiziazione? Pagamento, placca l'ira di Dio per i peccati di tutto il mondo. In che senso? Non perdona tutti, questo è chiaro, Gesù stesso lo dichiara. Allora, in che senso è la propiziazione per tutto il mondo? Il suo sacrificio è l'unica propiziazione in tutto il mondo ed è disponibile a chiunque. Chiunque si ravvede va a lui. Vieni perdonato per mezzo di quell'unico sacrificio. Che incoraggiamento per chiunque, anche la persona cara a me, dopo anni di aver girato le spalle a Dio, dopo anni di aver detto di essere credente, grazie a Dio, la porta è aperta. E lui può rivolgersi a Gesù Cristo e trovare il vero perdono. E poi Giovanni inizia qui, ma va già menzionato, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, se diciamo di avere comunione con Lui, camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo. Quindi già ha iniziato l'elenco di prove se siamo veramente salvati o no. C'è un altro, versetto 3. E da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti? È bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Questo di nuovo, e vado avanti, la vera salvezza produce una vita di vera obbedienza. Perché c'è un cuore diverso? Perché c'è un cuore diverso. Non è che uno si, ah, devo impegnarmi, devo impegnarmi. Certo, dobbiamo impegnarci, ma non è per quello che c'è questa novità di vita, è perché c'è un cuore diverso. E poi lui dice, versetto 6, chi dice di dimorare in lui, deve camminare anche egli come camminò lui. Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avevate dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. E tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello? È tuttora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Allora, scusate, questo non vuol dire cadere. Se io amo questi quattro fratelli e c'è solo quello che mi è sgradevole che odio, allora sono, no, a quel punto non sono nella luce. Infatti, versetto 11 prosegue. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. Avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, ha la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Voglio solo fare un piccolo commento qui. Un frutto della vera salvezza è che non amo più il mondo. Non amo più il mondo. Posso essere attirato, posso credere, ma non amo più il mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Tutto ciò che è nel mondo, e qui le tre categorie di la maggioranza dei peccati, concupiscenza della carne, diffuso. Concupiscenza degli occhi, vedo, voglio, diffuso. È la superbia della vita, diffuso. La superbia della vita è amare l'approvazione degli uomini, vuole essere visto bene da loro. Questo è un brutto frutto, perché dice, se amiamo il mondo, e questo è un esempio di amare il mondo, non tutti e tre, può essere uno dei tre, o due dei tre, l'amore del Padre non è in lui. Se a te importa quello che pensano gli altri di te, è un brutto segno. È un bruttissimo segno. Una moglie non dovrebbe preoccuparsi di cosa pensano gli altri della sua bellezza, dovrebbe preoccuparsi solamente di quello che pensa il marito della sua bellezza. Ma chi sono gli altri? Chi sono gli altri che mi interessa cosa loro pensano di me? E io voglio essere bella solo per mio marito. E noi siamo la sposa di Cristo. Ci interessa o siamo adulteri? Che vogliamo l'approvazione, vogliamo gli occhi degli altri su di noi. Oh, io non faccio oltre a quello, ma mi piace essere apprezzata. E come moglie, come mogli di Cristo, la moglie di Cristo, la sposa di Cristo, vogliamo l'approvazione del mondo? In mille modi diversi, corriamo dietro quello perché è grave. L'amore di Dio non è in chi ama il mondo e le cose del mondo. E poi quella frase che abbiamo letto in 17 è così importante: il mondo passa con la sua concupiscenza. Mi fa pensare in Marco 8, quando Gesù dice che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua, perderà tutto. Il mondo passa, tutti questi sogni. Il mondo passa. Cosa passa dal mondo? Passano le cose materiali? Se hai un po' di età dovresti capire quello. E dovremmo aiutare i figli che hanno 8-9 anni a capire quello, pensando: dove sono i giocattoli preferiti tuoi quando avevi 2 anni o 3 anni? E loro stessi, ma non li gioco più, non li ho più, giusto? E quello che sembra importante oggi è per chi ha molti più anni. La vita è fatta di cose che non c'entrano più. Ma non solo le cose materiali, cos'altro passa dal mondo? Va bene, le cose materiali, sì, ma cos'altro passa dal mondo? Come? La salute passa. Quindi se mi aggrappo alla salute, che può essere anche di essere in forma, di essere bello, di essere forte, quello passa. Io non sono mica forte, non ero mai forte, forte, ma non ho la forza che avevo 20 anni fa, non li ho. Ok? Passa. Cos'altro passa? L'approvazione degli uomini passa. Che importa l'approvazione degli uomini 3 secondi dopo la morte? Che importa l'approvazione degli uomini 3 secondi dopo la morte. Io mi vesto bene, mi presento bene, faccio per essere notato e poi in quel momento Dio mi manda aneurisma, cado a terra e nell'arco di 2 minuti sono morto. Che importa cosa che pensavano a me 3 minuti prima? Che importa? Allora non importa niente. Allora che importa oggi? Che importa oggi? Possono benedirmi? Possono darmi qualcosa che veramente vale? Un'altra cosa che passa, le cose materiali, la salute, l'approvazione degli uomini, è un'altra cosa che passa. Se non hai Cristo, passa. Tutte le cose belle del mondo, cosa vuoi tu? Vuoi meno problemi? Se questo è il tuo tesoro, meno problemi, che lo raggiungi o no, un'altra cosa, ok? Un uomo povero può sognare ricchezze e non avere mai ricchezze, ma il suo tesoro è esatto ricchezze. E io posso avere come tesoro meno problemi. E se quello è il mio tesoro, meno problemi o che arrivano o non arrivano, una situazione passa al momento che mi trovo nel tormento eterno. E quindi è importante valutare che il mondo passa con la sua concupiscenza. Cos'è la concupiscenza del mondo? Tutto quello che il mondo mi offre, che ci arrivo o non ci arrivo, che ci arrivo o non ci arrivo. Concupiscenza della carne, sessuale, cibo, quello che voglio. Quando uno sta in agonia, in tormento, cosa importano più? Cosa importano più? Se tu hai qualche piacere fisico, e capita che la mano o qualunque parte viene bruciata terribilmente con quel dolore, che ti importa i piaceri che avevi pochi minuti prima? Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Allora, un frutto della vera salvezza è che tu stai vivendo per l'eternità. Veramente. E dove ci stai mirando? E dove ci stai pensando? È cosa che determina come vivi tutti i giorni. Ci sono cadute, sì, ma tendenzialmente tu stai vivendo per l'eternità. Se no, non appartieni a Dio. Non appartieni a Dio. Hai fatto una professione di fede, hai fatto dei cambiamenti di pratiche per essere più religioso, più cristiano, ma non appartieni a Dio. Proseguo, versetto 18. Fratelli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Stra importanti questi due versetti. Ci sono tantissimi falsi credenti che possono restare qualche settimana, qualche mese o decine di anni. Ma prima o poi escono, perché non erano mai veramente dei nostri, erano in mezzo a noi, proprio in mezzo a noi, però non erano dei nostri, perché non avevano un cuore rigenerato. E poi lui, parlando a quelli che hanno il nuovo cuore, dice: ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Chi è il mendace, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Costui è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neanche il Padre. Chi confessa il Figlio ha anche il Padre. Giovanni qui inizia una serie di dichiarazioni di quello che uno dichiara o nega. Allora, cose importanti da capire, non basta uno di questi. Se uno confessa una cosa ma nega l'altra, la prossima cosa che leggeremo non è di Cristo, non è che ma io, ma confesso quello o lui confessa quello. No, devi confessare tutti, ok? Non è che sta elencando cinque categorie che hanno Cristo anche se mancano gli altri quattro esami. No, bisogna superare tutti gli esami. Quindi quando, versetto 22, dichiara, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Colui è l'anticristo che nega il padre e il figlio. Chiunque nega il figlio non ha neanche il padre. Chi confessa il figlio ha anche il padre. Ma se uno confessa il figlio ma nega altri aspetti che vengono elencati dopo, non ha la salvezza. Questo è importante capire. Comunque, uno è che un vero credente confessa il figlio. Confessa il figlio. Confessa il figlio come chi paga i propri peccati. E non in senso rituale. Ma io prendo la cena del Signore? No, è come vive, vede Gesù Cristo giorno per giorno come la sua giustizia. Poi, lui dice in 24, quanto a voi, dunque, dimori in voi ciò che avete udito dal principio. Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Dimora in voi ciò che avete udito dal principio, le verità dell'Evangelo dimorano in voi, non che intellettualmente li conosci, non sta dicendo di conoscerli, sta dicendo che dimorano in voi. Quali sono le verità? Cos'è che lo Spirito Santo convince, di cui convince il mondo? Tre cose. Giovanni 16. Peccato, giudizio e giustizia. Ok? E quindi è tutto quello compreso che in Cristo Gesù c'è la giustizia perché io sono nel peccato e ho bisogno, perché c'è giudizio, ho bisogno di un Salvatore. E quindi se questa verità dimora in voi. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a coloro che vi seducono. Perché ci sono tanti. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma come la stessa unzione vi insegna ogni cosa, ed è verace, non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Piccolo parentesi qua, allora non servono insegnanti. È scritto qui, non avete bisogno che alcuno vi insegni. No, la Bibbia dichiara più volte in modo molto chiaro che è Dio, lo Spirito Santo, che dà il dono di insegnamento. Quindi questo non sta dicendo che non serve l'insegnamento nella Chiesa. Però voi avete capito, se siete salvati, chi è Cristo. Avete capito che siamo peccatori e che Gesù è l'unico perdono. Questo sì. E nessuno deve dirvi quello se tu sei salvato, perché se qualcuno non sa quello, non è chiaro che Gesù è la mia giustizia, non è salvato. Può non capire mille altre cose, può non capire, ma ci sarà la tribolazione prima o dopo, non lo so, come funziona con lo Spirito Santo, non ho capito la predestinazione, non capisco questo, quello, va bene, tu puoi non capire mille cose, ma se non capisci che Gesù è la tua giustizia, è l'unico, non sei salvato. Perché la salvezza è credere in Gesù come la mia giustizia. Poi, versetto 28, e infatti alla fine di 27, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato, in Cristo. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui affinché, questo sempre Lui è Cristo, quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia, è la sua venuta. Non veniamo svergognati davanti a Lui. Se voi sapete che Egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. E quindi, parlando del ritorno di Cristo, dimorate in Cristo affinché quando Cristo apparirà noi possiamo avere fiducia alla sua venuta, non veniamo svergognati davanti a Lui perché abbiamo veramente creduto in Lui. La domanda, tu stai credendo in Cristo? Non, sì, io credo in Gesù, no, non in senso intellettuale. Abbiamo letto domenica, Giovanni 8, molti giudei credevano in Lui e Lui ha parlato a loro che possono diventare i liberi, ed erano offesi, perché erano di Satana, ma credevano in Gesù. Credere in Gesù, dimorare in Gesù, non è solo credere intellettualmente in Gesù, dimorare in Gesù, che Gesù è la mia speranza. Vedo il mio bisogno, ma so che Lui è disposto e mi aggrappo a Lui come la mia giustizia e dimoro in Cristo. Tu stai dimorando in Cristo veramente? Che vedi, Signore, senza Cristo sarei schiacciato per sempre da Te, ma ho Cristo e così alla Sua venuto non veniamo svergognati davanti a Lui perché lo stiamo aspettando, amando la Sua apparizione. E poi dice, se voi sapete che Egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Un altro frutto della salvezza è che uno pratica la giustizia. Ma noi pecchiamo. Però abbiamo letto prima, in 1:9, che se confessiamo i peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e anche da purificarci da ogni iniquità, e quindi pratichiamo la giustizia. Perché le cadute non è dove rimaniamo. E poi lui dichiara una cosa incredibile. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Di nuovo un'esortazione a camminare in santità. Chiunque commette il peccato, commette pure una violazione della legge. E il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. E Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca. Non vive nel peccato, non cammina nelle tenebre. Chiunque pecca, chiunque cammina nelle tenebre, non l'ha visto né l'ha conosciuto. Parentesi qui. Quali peccati sono compresi in questo? Adulterio senza dubbio, omicidio senza dubbio. Ma quali altri peccati sono compresi qui? In versetto 6. Adulterio, omicidio e mentire, sicuramente, ma quali altri? Tutti, tutti. Padri, non provocate a ira i vostri figli. Mariti, non inasprite contro i vostri mogli. Mogli, sottomettetevi ai vostri mariti. Non lamentatevi. Umiliatevi, tutti i comandamenti sono compresi. Quindi se noi abbiamo campi della vita dove viviamo nel peccato e non confessiamo quei peccati, è un chiaro frutto che noi non apparteniamo a Dio. In base a quello che stiamo leggendo. Ma il mio carattere! Accetto quello. Allora il tuo carattere non è rigenerato. Non è rigenerato. Se il mio modo di vedere il mio peccato, che fa parte di me, non sono rigenerato. Non non dice che non pecchiamo, perché abbiamo letto alla fine di 1, che chi, se diciamo di non aver peccato o se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Però sta parlando di dimorare, sta parlando di camminare. Allora, in quel senso, se noi continuiamo nel peccato, ma io ho abbandonato quello, sì, ma non hai abbandonato quello. Fa parte ancora di chi sei. Infatti, io inizio di nuovo con versetto 5, 3, 5. Voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. In Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui, una definizione per essere veramente salvato, chiunque dimora in Lui non pecca. È un tempo presente, un'azione continua. Chiunque pecca, cammina nel peccato, non l'ha visto né l'ha conosciuto. Figli eletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. E per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. Metto quello insieme con quello che dice che ancora pecchiamo, ma dobbiamo confessare. Quindi sta parlando di un cammino. Versetto 10. Da questo si riconosce i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. E neppure lo è chi non ama il proprio fratello. E io vorrei allargare fratello per comprendere quelli della propria casa, quello della propria chiesa, le persone con cui ho a che fare. Chiunque odia non appartiene a Dio. Poiché questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Ho poco da dire, questo è troppo chiaro. Io non devo dire ti odio per odiare. Quando una persona mi dà fastidio e non mi sento più di fare del bene, se faccio lo faccio perché sono costretto, non lo faccio con gioia. Io odio. La Bibbia riconosce solo due condizioni nei confronti degli altri, quelli che conosco chiaramente. Odio o amore. Non c'è via di mezzo. E noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E spesso dare la vita non è un passo di morire fisicamente per qualcuno. Spesso si dà la vita un pezzo alla volta, un giorno alla volta. È relativamente facile morire per qualcuno. È difficile vivere per qualcuno. Dare la vita non vuol dire solo alla morte, vuol dire vivere per il bene di quella persona. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio, ed egli in lui, e da questo sappiamo che egli dimora in noi, dallo Spirito che egli ci ha dato. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo, ok? Come avete udito? Deve venire, ed ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono dal mondo, e per questo parlano di cose del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amatissimi, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. E questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati in questo mondo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo Spirito. E noi stessi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi confessa che Gesù è il Figlio di Dio? Dio dimora in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. E chi dimora nell'amore, dimora in Dio e Dio in lui. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Che quali egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. Noi lo amiamo, perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Chiunque crede, questo è un altro, abbiamo già visto vari, elenco di cose uno crede di Cristo. Devono essere tutti veri. 5.1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da lui. E solo per chiarire, nato e generato è la stessa identica parola in greco. Quindi, dico, rileggo dicendo generato all'inizio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è generato da Dio. E chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato o generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelle che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. E questi tre sono uno. Tre ancora sono quelle che rendono testimonianza sulla terra: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, perché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato circa il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia morte, preghi Dio, ed Egli gli darà la vita. A quelli cioè che commettono peccato che non è a morte, vi è un peccato che è a morte? Non dico che egli debba pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Anzi, chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio, Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Figli eletti, guardatevi dagli idoli. Amen. Allora, Giovanni è stato guidato da Dio per scriverci queste cose, per esaminare: io sono in Cristo. Io trovo grande beneficio sapere che quando pecco c'è perdono, che non merito, ma è stato comprato a caro prezzo da Gesù Cristo. Però la domanda: sto camminando nella luce? Amo i miei fratelli, anche quelli difficili? Osserva la sua parola? Questo è il mio cammino? Questo è il mio andazzo? Negli anni abbiamo avuto vari amici e conoscenti che dopo anni di cammino in Cristo si sono riconosciuti, mi sta proprio venendo in mente varie persone in questo momento. Alcuni erano stretti amici, altri erano più conoscenti, che hanno detto: io non sono salvato. Ho sempre creduto di essere salvato, ma guardando la mia vita non sono salvato. E la cosa incredibile e meravigliosa, ho visto tante di queste persone diventare salvati, veramente salvati, trasformati, nuova vita. Perché spesso la vita cristiana è una vita gravosa. E mi stanco. E mi ricordo una persona cara a me, dice: non ha funzionato per me. Per voi sì, ma non per me. Ma il problema è che in quelle condizioni la persona non è mai stata salvata e ha cercato di ubbidire ai comandamenti. Cosa dice Paolo in Galati per quanto riguarda cercare di seguire i comandamenti? È possibile? Impossibile. Diventa un giogo che distrugge. Un frutto della salvezza. Ami parlare di Cristo e ami ascoltare altri parlare di Cristo. È una cosa che ti attira? Se no, quasi sicuramente non hai Gesù Cristo. Non hai Gesù Cristo. Ma puoi avere Gesù Cristo. Perché il fatto è questo: se tu cerchi di vivere la vita cristiana senza Cristo, alla fine ti diventi arido. Perché nessuno ce la fa. Se tu hai, parlo di chi lavora con le cose tecniche, io lavoro con le cose tecniche, se tu hai un motore elettrico e non è attaccato alla corrente, tu puoi fare tutte le riparazioni nel mondo, cambiare le spazzole, tu puoi fare questo, pulire i contatti, tu puoi fare tutto, ma non funzionerà mai. Alla fine diventerai frustrato perché tu farai grandi lavori, cambiare le sferi, cambiare le spazzole, pulisci tutti i contatti, cambiare gli interruttori e ogni volta non funziona. Ok, cambio qualcos'altro, non funziona, cambio qualcos'altro, non funziona. E diventa pesante, diventa pesantissimo. Il problema è che non c'è la vita, non c'è corrente, non c'è potenza. Abbiamo letto. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Se sono gravosi per te come andazzo, nella nostra debolezza, in certi momenti sono gravosi per tutti, è un falso pensiero. Però se sono gravosi per te come andazzo, non hai Cristo. Non hai Cristo. Perché non sono gravosi. Non sono gravosi. Io dico subito, se io smetto di guardare a Cristo e guardo in modo storto una certa situazione, può essere gravoso. Ma se io torno a ravvedermi e riguardare a Cristo, non sono più gravosi. Questo prezioso e potente martello che si chiama Primo Giovanni serve per farci non autoingannarci, perché è la cosa incredibile. Pensando alle numerose persone che abbiamo conosciuto nell'arco di 40 anni, che dicevano: sono cristiano, però la vita non produceva frutto, era gravoso, si sono inariditi e stancati, non erano cristiani. Poi c'è di religione, ma non di fatto. Però grazie a Dio ho visto parecchie di queste persone riconoscere questo e dire: ecco perché mi è così pesante. Ho bisogno di Cristo. E la cosa incredibile è che Cristo dice: chi viene a me non lo caccerò via. Ma io sono andato a Cristo. A volte si va a Cristo in modo emotivo, ma non è un'opera dello Spirito Santo. E come si sa all'inizio non è chiaro, ma si sa dal frutto. Si conosce un albero dal suo frutto. C'è il frutto. Io voglio incoraggiarvi di rileggere questa epistola, Primo Giovanni. Guardare, sarebbe bello avere un quaderno, ogni volta che c'è una prova scriverlo giù e poi passare il tempo. Io ho questo frutto nella mia vita. Allora, se non vedo in modo chiaro, non è, oh, allora non sono salvato, prima cosa, ravvederti. Ma se tu dici, onestamente, no, veramente è chiaro, questo non è il mio cammino, vai a Cristo. Lui accoglie peccatori. Lui accoglie peccatori. Quelli che non si sono mai rivolti a lui in nessun modo e quelli che da anni si dichiaravano di essere quello che non erano mai. Incredibile. Gesù Cristo accoglie peccatori. Preghiamo. Signore nostro, se confessiamo i nostri peccati, tu sei fedele e giusto da perdonarci. Giusto da perdonare quando noi siamo colpevoli, sì, perché come è stato detto, perché quando noi confessiamo i nostri peccati, quelli peccati sono già stati pagati in Gesù Cristo, la condanna pienamente pagata. E per quello tu puoi perdonare pienamente e anche purificare da ogni iniquità. Incredibile. Padre, ti prego di toccare i nostri cuori, che possiamo esaminarci. Questa epistola è ricca, ma è anche pesante, perché dà degli esami molto forti, Padre. Più volte parla di essere bugiardi o di ingannare se stesso, o che la verità non è in questo o quell'altra persona. Sono dichiarazioni molto forti, perché non c'è molto in gioco. C'è tutto in gioco, c'è tutto in gioco. Gesù dichiara che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Tutto è in gioco. Perciò ti prego che possiamo umilmente esaminarci, vedere se c'è vero frutto. E se c'è frutto, ma ci sono campi in cui non è chiaro, ti prego che possiamo correre a te, ravvedendoci, cambiando quello che serve, abitudini, compagnia, modi di fare, che possiamo confessare ogni peccato. E ti ringrazio per Gesù Cristo. Quindi ti ringrazio per questa epistola, applicala ai nostri cuori, ai nostri pensieri, affinché possiamo, come dicevo anche qui, avere la piena gioia, la piena gioia in Cristo Gesù. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.